Pagina 3.
Alle 9, qua puntuali, eccoci a pagina 3, benvenuti da Vittorio Giacopini, appunto, e benvenuti all'ascolto di questa trasmissione che è tutta dedicata alla cultura, così come viene trattata nei giornali, nelle riviste, sul web. E oggi, nel giorno della Befana, ci sembra interessante aprire con una cosa che con la Befana non c'entra niente, va detto, ma è un'intervista a uno scrittore particolarmente significativo, uno scrittore americano, Eric Larson, che è stato intervistato da Antonio Monda sulle pagine di Repubblica. E Larson presenta il libro che sta per uscire in Italia, già uscito in America, uscirà a maggio, si chiama Scia di morte, ed è un libro che tratta un argomento storico fondamentale, l'affondamento del Lusitania, cioè la nave per civili che venne affondata dai sottomarini tedeschi durante la prima guerra mondiale, che appunto fu questo l'episodio che trascinò in guerra gli Stati Uniti. Ma la presentazione del libro e la chiacchierata che appunto Eric Larson conduce con con Antonio Monda è l'occasione per una riflessione sul rapporto tra romanzo e storia. Ora, questo è un tema che è stato molto trattato di recente. Vi segnalo sulla rivista Lo Straniero una serie di numeri durante l'estate, i numeri di giugno, luglio, quello doppio di agosto e settembre, si sono occupati proprio di questo rapporto romanzo e storia, interpellando molti scrittori italiani. Un bel romanzo storico appena uscito è quello di Valerio Evangelisti, il seguito di questa saga, Il sole dell'avvenire. E insomma, in questa chiacchierata con Antonio Monda, Larson difende la scelta di fare romanzo nella storia. Il realismo mi deprime, dice, il vero romanzo è nella storia. Il punto di partenza è un'idea di letteratura un po' sui generis, che secondo Monda può essere accomunata a quella del new journalism, e quindi appunto quel modo di fare giornalismo e mischiare il giornalismo con la letteratura che è stato portato, diciamo, ai massimi livelli da autori come Truman Capote e Norman Mailer. E dice Larson: solo l'idea di essere associata al new journalism mi onora. Truman Capote è uno dei miei scrittori preferiti, ma sia lui che Norman Mailer hanno condito i loro meravigliosi libri con molta libertà rispetto alla verità. Io invece ho tenuto un approccio diverso, consapevole che non esiste nulla di maggiormente fantasioso della realtà, e quindi andare a cercare il romanzesco dentro ciò che è effettivamente accaduto. Questa è la prima mossa che porta a discutere di romanzo e storia. Il secondo punto, interpellato da Monda, che gli chiede se assiste a una ripresa del romanzo storico, Larson risponde: sono gli effetti della morte del minimalismo e del rigetto di un realismo deprimente. Per quanto mi riguarda, il mio intento non è informare, non è quello di insegnare, ma creare un'esperienza storica, ritrovarsi nel passato, immergersi. Mi auguro che i lettori pensino, speriamo, che il Lusitania non affondi. Quindi questa è la prima operazione che prova a fare Monda: ricreare un'esperienza storica. E qui quindi capite che il vero nodo, il vero problema non è il romanzo storico come, diciamo, un libro di storia scritto in modo appassionante. Il romanzo storico è un tentativo di ricostruire quel rapporto particolare che si crea in un dato momento tra l'individuo, il singolo individuo con, diciamo, il suo limitato sguardo sull'orizzonte, e la storia attorno a lui. E questo è un rapporto, come dire, anche di scontro. La storia opprime l'individuo, l'individuo anticipa la storia, sgambetta la storia. Insomma, si tratta di capire. E poi dentro la storia, dentro la grande storia, dentro la storia che si dovrebbe conoscere e studiare a scuola, ci sono delle storie non raccontate. E secondo Larson, quello di scoprire storie non raccontate che hanno un grande potenziale drammaturgico è uno dei compiti del romanziere adesso. Naturalmente nel caso dell'Lusitania ci sono alcuni altri aspetti. L'Lusitania venne infatti affondato nel 1915, anticipando di quasi 2 anni in realtà l'entrata in guerra degli Stati Uniti, e quindi evidentemente c'è il 100° anniversario di questo episodio. Ma non è soltanto questo, sembra tuttora incredibile quello che è accaduto, perché in realtà quella nave passeggeri, quel grande traghetto, diciamo, quel transatlantico, passava in una zona dove alcuni sapevano benissimo che erano operativi i sommergibili tedeschi. Il problema è che chi soprattutto lo sapeva, Winston Churchill, non aveva capito quanto potessero essere letali i sommergibili, e quindi questa è una riflessione, anche è un romanzo storico, una riflessione sulla storia, anche su quei momenti di passaggio in cui la storia cambia radicalmente, cambia perché intervengono dei fattori specifici, peculiari. Ad esempio c'è un ruolo particolare della tecnologia. Ecco, la guerra sottomarina inventata dai tedeschi nella prima guerra mondiale, appunto, è qualcosa che sconvolge l'orizzonte mentale di personaggi anche abbastanza scafati come Churchill, che era il primo al tempo, non era primo ministro Churchill, ma era il primo lord dell'ammiragliato britannico. Naturalmente poi c'è un altro aspetto che appunto interessa Larson nella vicenda del Lusitania, perché si cambia tutto, perché intervengono dei fattori tecnologici, cambia tutto anche perché improvvisamente si scoprono delle nuove dimensioni dell'orrore, delle nuove dimensioni del male. E naturalmente la riflessione che fa Larson è molto semplice: nessuno aveva mai immaginato fino a quel momento, quindi fino a quell'episodio specifico della Prima Guerra Mondiale, che durante un conflitto si potesse affondare una nave di civili o si potesse prendere come bersaglio esplicitamente i civili. I civili in guerra sono sempre morti, sono stati sempre però vittime collaterali, in questo caso erano una vittima designata, e questo naturalmente segna un passaggio d'epoca importantissimo, un cambio di paradigma anche nel fare la guerra. E naturalmente le analogie che vengono in mente sia a Monda che a Larson sono con altri grandi episodi, naturalmente Pearl Harbor, ma soprattutto l'11 settembre, perché mentre Pearl Harbor fu appunto un attacco militare, l'11 settembre è stato un attacco terroristico, ma contro delle postazioni civili, appunto le due torri di New York, perché appunto se l'aereo si fosse solo abbattuto, il famoso terzo aereo si fosse solo abbattuto sul Pentagono, si sarebbe anche pensato a un obiettivo tradizionale, invece no, il vero obiettivo erano i civili dentro la torre. Quindi questo rende particolarmente affascinante la vicenda. Naturalmente c'è anche un altro aspetto paradossale, nota Larson, che proprio mentre scriveva questo libro, questo Scia di morte, che cosa succedeva? Che due traghetti, il Costa Concordia in Italia, quello con conseguenze molto più tragiche in Corea, si ribaltavano e morivano centinaia di persone in Corea. Naturalmente qualcuno è morto però anche nel Costa Concordia, e naturalmente queste sono le ironie della storia, secondo Larson. Pensavo, dice, che non fosse possibile che oggi una nave affondasse con tanti morti, ma la cronaca recentemente lo continua a confermare. E poi ultimo punto, ultimo elemento di riflessione che rende interessante in questa stagione il romanzo storico, è la capacità di modificare alcuni parametri, di riabilitare alcune figure che erano finite in un cono d'ombra o in un cono di riprovazione. Uno dei personaggi chiave del romanzo di Larson è il comandante Turner. Churchill lo considerò responsabile del disastro, per invece Larson è un eroe. E dice Larson, sì, perché la storia bisogna poi farla non soltanto dalla parte dei vincitori o dei potenti, ma anche dalla parte della, come dire, ragionevolezza. Naturalmente Churchill aveva tutto l'interesse a colpevolizzare il comandante, perché sapeva che doveva nascondere qualcosa, aveva parecchia polvere da nascondere sotto il tappeto, cioè non aveva avvisato questi i naviganti che stavano attraversando una zona molto pericolosa. Ammetterlo avrebbe significato aver sottovalutato il pericolo dei sottomarini. Ecco, queste sono alcune delle riflessioni da cui siamo voluti partire oggi 6 gennaio. Il realismo mi deprime, il vero romanzo è nella storia. E notate, non dice il vero romanzo è il romanzo storico, il vero romanzo è nella storia, si trova nella storia, ha a che fare con la storia. Ecco, queste riflessioni sono quelle di Eric Larson, questo suo ultimo libro, Scia di morte, uscirà per Neri Pozza il 7 maggio, su Repubblica, a pagina 33, l'ha intervistato Antonio Monda. Thank you. e questo è Portrait of an Angel, il ritratto di un angelo, viene suonato da un trio formato da uno americano, Robert Glasper al piano, Vincent Archer al contrabbasso e Damien Ray dalla batteria. Andiamo avanti, ma vorrei ricordarvi il nostro sito pagina3.rai.it, dove trovate l'elenco completo degli articoli che leggiamo, che segnaliamo in panoramiche, e soprattutto trovate anche, trovate anche l'indicazione del brano musicale che ci fa da sottofondo. Oggi i quotidiani, tutti i quotidiani italiani, sono attraversati, dominati direi, dalla notizia della morte di Pino Daniele, ma ce ne occuperemo più avanti. Invece sul Fatto Quotidiano c'è un interessante articolo di Dario Fo che parla degli uccelli di Aristofane. Gli uccelli è una delle commedie meno celebrate di Aristofane, ma non detto che questo sia un difetto, e racconta, secondo Fo, racconta il nostro tempo, racconta il tempo di Aristofane, racconta il nostro tempo, la rivolta del mondo di sotto, un apologo sui nostri tempi, perché che cosa racconta? Gli uccelli che gli uomini di Atene, in un periodo di grave crisi e recessione, decisero di andare a rivolgersi agli abitanti del mondo di sopra, ma non quelli del mondo di sopra, cioè gli dei, ma quelli del mondo di mezzo, diciamo, ovvero gli uccelli, per trovare un'alleanza e uscire da questa grave situazione recessiva. E naturalmente Dario Fo ha buon gioco a giocare questo argomento sul chiave dell'attualità, sia perché si parla di Grecia e pare che tutte le borse mondiali siano lì col fiato sospeso ad aspettare l'esito del voto del 25 gennaio, quando probabilmente la sinistra radicale di Tsipras vincerà le elezioni, creando parecchi grattacapi ai potenti d'Europa, e sia perché appunto si parla di mondo di mezzo, di mondo di sotto, c'ha a che fare anche con le famose intercettazioni della mafia a Roma, per così dire, il Cecato, Carminati, eccetera eccetera. Ancora di mondo si parla su Repubblica, perché viene intervistata Shirin Ebadi su quello che sta accadendo davvero in Iran, e la Ebadi, nonostante le aperture riformiste di Rouhani, non è ottimista, dice lì decidono tutto gli ayatollah. E poi si parla di uno strano fenomeno, Cina, il ritorno dei maoisti, riscopriamo Marx e Lenin. Quando venne eletto il nuovo leader cinese Xi Jinping, tutti pensavano che fosse un riformista, un innovatore, in realtà si sta rivelando un vecchio nostalgico del marxismo, staremo a vedere. Appunto, riscopriamo Marx e Lenin in Cina. Il Manifesto parla del bambino straniero, in realtà è un libro di Paolo Mottana che parla dei cattivi maestri di cui però c'è bisogno, degli anti-educatori come Hakim Bey, come Van Hagem, oppure come Scherer, che era un educatore francese, autore appunto dell'Emilio, un contro Emilio, diciamo, una riscrittura di Rousseau. Questo Scherer è anche il fratello di Eric Romer. Sul Giornale si parla della prossima uscita in Italia della biografia di Philip Roth, Mogli, medici e comunisti, le disavventure di Roth, e si parla ancora di Houellebecq, perché divide non soltanto la critica ma anche i politici francesi. Infine su Libero, Leopardi, l'esteta della parolaccia. Leopardi di sé un giorno disse: per fortuna io riesco a passare inosservato perché ho l'aspetto del coglione. E Giuseppe Antonelli su questi temi ha scritto un libro, un saggio, anche Leopardi diceva parolacce. A proposito di Antonelli, che è il curatore e il conduttore della nostra trasmissione di domenica La Lingua Batte, questa volta alle 10, questa domenica alle 10:45 si parla della presenza della lingua italiana nel Mediterraneo, e tra gli ospiti ci sarà quella di un cantante italo-egiziano, Amir Issa. Per concludere vi segnalo i ricordi di Elisabetta Catalano, la grande fotografa dei divi, appunto, che viene ricordata sul Foglio e su altri giornali che ieri non erano usciti. E per finire, su Avvenire si segnalano 3 giorni di convegno a Pozzallo in Sicilia sulla figura di Giorgio Lapira, che è nato 110 anni fa. Thank you. 335 56 34 296, oppure pagina 3 @rai.it. Abbiamo parlato di Mediterraneo, ma abbiamo parlato anche di navi, navi che affondano, navi che tentano attraversate impossibili, e oggi una telefonata a prima pagina ha sollevato il problema. Mentre finisce la missione Mare Nostrum e con Triton si ridimensiona l'intervento del Mediterraneo a protezione dei profughi che cercano di, appunto, di attraversare il mare, dalla Turchia navi fantasma piene di migranti aprono un nuovo fronte dell'emergenza. Sbarchi, ecco questo è il tema che hanno deciso di raccogliere Pietro Del Soldà e la sua redazione. Se volete partecipare, 335 56 34 296 oppure la città @rai.it. Vi dicevo, tutti i giornali oggi si occupano in modo molto diffuso della morte di Pino Daniele. Su un quotidiano, in particolare Il Mattino, il giornale di Napoli, la figura di questo grande musicista, ma anche di questo grande napoletano che però comunque aveva abbandonato la società, la sua città, viene ricordata con moltissimi interventi. Ci sono circa una decina, anche più, di pagine nella cronaca, diciamo, nazionale del Mattino, e poi c'è stato tutto un altro vasto approfondimento nelle pagine locali. E allora è interessante, intanto vi segnalo, c'è un articolo, quello che mi ha colpito di più, forse mi ha fatto più tenerezza. Sapete che per Pino Daniele c'è un problema, insomma, di funerali, inumazione tra Roma e la Maremma, e anche Napoli si è sentita in un primo momento esclusa, verrà risarcita con una sua particolare celebrazione. Ma insomma, c'è un articolo che dice: vabbè, Pino Daniele avrà due funerali, quasi come Totò che ne ebbe tre. E solo l'accostamento a Totò fa capire l'importanza anche simbolica che questa figura ha finito, forse anche contro le sue aspettative, per avere, perché ha incarnato un cambiamento profondo di Napoli. Il titolo del Mattino è: Napoli è per sempre la morte di Pino. Naturalmente soccorsi e funerali, doppio caso, ma questa è la cronaca. Invece colpisce il numero di interventi, c'è un articolo di Vasco Rossi, un rocker fiero che mi incantò con Io so pazzo, poi ne parla anche Jovanotti, la sua musica è il mare, noi siamo le onde. Il giallista Maurizio De Giovanni, I nostri cuori e la sua chitarra. Roberto De Simone, che fa invece un musicologo oltre che un musicista, tenta un'analisi, stile visionario che non è Eredi. Federico Vacalebre, nel suo canto libero La voce di una città così vicina, così lontana, c'è un breve brano dello stesso Pino Daniele, Sud voglio morire con te. E poi alcuni articoli, intanto ti fanno capire questi articoli l'importanza di questa figura, e poi anche l'interesse, la capacità di suscitare interessi in moltissime figure. Naturalmente ci sono Renzo Arbore, c'è Toni Servillo, Luca De Filippo, Alessandro Siani, insomma una molteplicità di voci, di pareri, di impressioni, per cui si, appunto, ricorda questa figura particolare. Appunto, questo articolo di Pietro Gargano, quello che mi ha colpito particolarmente, è: doppio funerale, quasi come Totò che ne ebbe tre. Tra la sua gente una folla oceanica lo accolse già al casello dell'autostrada, la cerimonia nella gremita chiesa del Carmine. E così una vicenda di oggi, appunto, triste, la morte di Pino Daniele, si incrocia con una vicenda di ieri, ma con una vicenda che ha segnato profondamente la storia di Napoli, i funerali di Totò. Record al principe De Curtis, sequi romane, poi in patria un caro camorrista gli fece fare il tris, perché appunto ci fu pure questo terzo funerale. Se potete, procuratevi questo numero del Mattino, probabilmente, perché è un modo per fare il punto su Napoli nel giorno della morte di Pino Daniele, dopo il Rinascimento napoletano, dopo tante cose che sono cambiate e dopo, e anche forse durante, una retorica montante, perché naturalmente nel ricordo sincero, commosso di Pino Daniele si mischia anche un elemento di retorica, qualcosa di eccessivo, qualcosa che vuole nascondere anche i mali di Napoli, le sue difficoltà. Ecco, insomma, è sempre bene stare attenti in questi momenti di grande celebrazione a non farsi prendere per il naso. Comunque, Napoli è per sempre. Thank you. Messaggero invece ci colpisce perché riguarda di nuovo qualcosa che abbiamo già accennato. Parliamo di navi, di Mediterraneo, di lingua che batte, di lingua che non batte più, perché questo articolo scritto da Flavio Pompetti da New York in realtà racconta qualcosa che riguarda tutto il mondo e riguarda il nostro futuro, il mondo delle lingue perdute, perché secondo i glottologi il 90% degli idiomi attualmente in uso non sopravviverà alla fine del secolo. È una tendenza in fase di espansione, sono colpiti infatti non solo le comunità più isolate del pianeta ma anche i paesi più sviluppati, tanto che alla fine forse parleremo tutti solo in inglese grazie anche alla globalizzazione delle nuove tecnologie. Beh, diciamo, questo è un grande scenario. Dentro questo grande scenario, però, appunto, ci sono vicende più specifiche. Va intanto saputo, e lo scopro anch'io oggi leggendo questo articolo, che al momento in tutto il mondo ci sono 457 lingue che sono parlate da non più di 10 persone. Questo è particolarmente significativo perché voi capirete che 10 persone sono pochine, e quando saranno morte queste 10 persone probabilmente insieme a loro sarà morta anche questa lingua. Si parla di lingue molto esotiche ma anche di lingue che hanno a che fare con la nostra esperienza: il Mohawk, il Canada, il Quechua in Bolivia, il Barombi in Congo, il Cornica in Gran Bretagna, una lingua che era estinta in Cornovaglia, era estinta nel 1777, venne poi recuperata, adesso è parlata da 600 persone. C'è il Gardiol, che è una lingua occitana del XIV secolo che viene parlata a Guardia Piemontese, che si trova quindi a Cosenza. C'è lo Yaziva, lo Yazva in Russia, che è parlato alle porte di Mosca, è un dialetto che viene parlato da circa 200 persone, e si può andare avanti. Ma per esempio un caso proprio di studio da laboratorio e anche da esempio è la Sardegna, dove appunto moltissime sottolingue, dialetti insomma della Sardegna sono a rischio estinzione. Qua parliamo di lingue che vengono parlate da circa 100.000 persone l'una, quindi comunque non so, sono sopra quelle famose comunità di 10 persone. C'è il catalano di Alghero, il logudurese, il campidanese nelle zone centrali. Ecco, tutte queste sono lingue che rischiano di scomparire, e naturalmente in tutto ciò c'è anche il grande scenario, appunto parleremo tutti inglese. La provocazione l'ha lanciata nei giorni scorsi sulle colonne del Wall Street Journal il professor John McWhorter della Columbia University, e appunto la domanda è: parleremo tutti inglese? Ma non soltanto, perché c'è anche una sottodomanda: che tipo di inglese parleremo? Perché questo articolo fa notare in chiusura un effetto paradosso, perché è vero che appunto una lingua conquista il mondo, questo è molto probabile che accada, insomma probabilmente non scalzerà le lingue nazionali ma diventerà una sorta di lingua franca che parleremo tutti, eppure anche questo porterà degli effetti negativi anche allo stesso inglese, che dovrà perdere sfumature, complessità, banalizzarsi, e quindi ecco, insomma, c'è un elemento di vittoria di Pirro nel trionfo della lingua inglese. Bisogna anche aggiungere un altro aspetto che viene notato nell'articolo di Pompetti, è che di solito il fattore che permette alle lingue di espandersi, di conquistare, è la guerra e non è la pace. E in questa fase, diciamo, in cui gli americani le loro guerre le stanno combattendo in zone isolate e periferiche, ecco, non sembra che la guerra sarà il vettore, diciamo, della colonizzazione. Questo sarà la globalizzazione, con tempi più lenti, con situazioni e sfumature più morbide, ma certo il discorso è quello, e intanto queste lingue perdute rischiano di sparire. Il 90% degli idiomi attualmente in uso non sopravviverà alla fine del secolo. Thank you. E così finiva il nostro brano, ve lo ricordo, Portrait of an Angel, ritratto di un angelo, sono Robert Glasper al piano, Vincent Archer al contrabbasso e Damien Reid alla batteria. Ci è arrivato un sms che vi voglio segnalare, perché appunto c'è un ascoltatore, Stefano da Lecco, tra l'altro, che ci scrive da Lecco, che ci dice che alla Fiumana di gente, ai funerali di Totò, c'ero anch'io in via Stadera e avevo 5 anni, quindi appunto è stato effettivamente il funerale di Totò, come tanti funerali in Italia, quello di Togliatti, quello di Berlinguer, insomma qualcosa che ha segnato un passaggio d'epoca probabilmente, e un passaggio d'epoca l'ha segnato il processo a Gesù con il famoso pilatesco gesto di Ponzio Pilato, che se n'è lavato le mani, e gli archeologi sembrano aver scoperto, così ci raccontano un po' tutti i quotidiani oggi, che forse è tornato alla luce il luogo del processo a Gesù, non dove si pensava. Tutto potrebbe celarsi tra le antiche pietre del palazzo di Erode il Grande a Gerusalemme. Questo perché scavi archeologici iniziati 15 anni fa sarebbero arrivati a risultati che potrebbero dare nuova luce all'episodio appunto del processo a Gesù da parte del governatore romano Ponzio Pilato, che a un certo punto decise di appunto lavarsene le mani. Gli archeologi, quando si iniziò lo scavo, scrive un articolo del Messaggero, avevano l'intenzione di ampliare il museo della Torre di Davide. Durante i lavori in un edificio adiacente sono però emersi importanti resti stratificati, e sotto quello che era stato un carcere al tempo degli ottomani sono apparse le pietre del palazzo di Erode, e sembra che proprio lì si sia svolto questo processo. Ma naturalmente su questo potete informarvi meglio, perché tutti i quotidiani oggi, qualsiasi quotidiano voi acquistiate, raccontano questa vicenda con leggere sfumature, ma la storia è sempre quella, appunto la stanza dove Ponzio Pilato sentì Gesù, gli disse tu lo dici, e se ne lavò le mani. Noi invece non ce ne laviamo le mani nemmeno della musica di Valentina Losurdo, che è qui e la vogliamo anticipare, non vogliamo cancellare ogni sorpresa. Dici qualcosa, Valentina.
Bene, caro Vittorio, oggi abbiamo un bellissimo cofanetto Decca, 6 CD dedicati alla musica interpretata da Salvatore Accardo.
E quindi questi 6 CD ci faranno compagnia, non tutti, ma un po', con Primo Movimento e Valentina Losurdo da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani mattina. Grazie a Marilita Franceschini in consola, a Florinda Fiamma in redazione, a Piero Pugliese in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma.